la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La newsline di questa mattina, martedì 21 gennaio, apre alle 8, passate da 5 minuti come di consueto. Un buongiorno da Chiara Brilli con voi, da tutta la redazione. Poi sentiremo anche Raffaele Palumbo quest'oggi in esterna da Saglio Copino a partire dalle 8.40. Ma diamo subito la linea all'AMMA, dove abbiamo quest'oggi Giulio Betti per le previsioni del tempo. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, una settimana dalle precipitazioni non importanti, ma insomma intermittenti, con temperature che si sono evidentemente alzate.
Sì, dunque, sarà una settimana estremamente mite, soprattutto a partire da giovedì, quando le temperature aumenteranno su valori ben al di sopra delle medie del periodo e la pioggia cadrà anche in Appennino, quindi diciamo che fino a meno a domenica, lunedì, le temperature rimarranno appunto al di sopra della norma, con piogge. Diciamo oggi sulla zona di Firenze, a parte qualche piovasco mattutino, non dovrebbe cadere precipitazioni particolarmente consistenti. Domani invece giornata grigia, uggiosa, con piogge deboli che cadranno anche appunto sulla città e risulteranno più consistenti però sui settori nord-occidentali, piogge che si consolideranno sul nord-ovest della Toscana nella giornata di giovedì, quando appunto questo flusso di corrente di scirocco porterà anche temperature al di sopra delle medie, valori che potrebbero anche raggiungere i 15-16 gradi. Quindi diciamo una fase direi autunnale per la nostra regione.
Grazie per il momento, grazie a Giulio Betti, grazie all'AMMA. Cerchiamo di superare queste giornate uggiose stando insieme naturalmente su Controradio. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
Cos'è stato?
Amore, la pila di tetti.
Ah, ma sembrava...
È crollata sui libri.
E quello? Era il mio computer?
In Ikea, con poco, riordini la tua camera e ti godi sonni tranquilli. Ti aspettiamo. Controradio.
Otto minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani locali e da controradio.it. In prima sulla nostra home page la notizia di cronaca che riguarda l'aggressione che ha coinvolto anche un autista della tranvia di Geste insieme ad una passeggera e che ritroviamo anche d'apertura sulla Nazione insieme al caso del tassista. Autista e tassista aggrediti sul lavoro, una donna alla guida del tram colpita con un pugno in ospedale dopo aver aiutato una passeggera in fuga, un socio del 4390 preso a calcio da un automobilista per un diverbio in strada e poi sanitari record di violenze, perché come dicevamo e come avete sentito anche in una diretta di approfondimento ieri sera nella nostra newsline, si è tenuto un interessante seminario ieri a Careggi per fare il punto sull'aggressione ai sanitari, su cui torna anche il Corriere Fiorentino. Sanità e trasporti, come dicevamo, la piaga aggressioni, picchiata una conducente della tranvia, numeri preoccupanti in Toscana. Ieri altri due episodi a Firenze, un cazzotto alla pancia che ha piegato l'autista del tram, una donna che si era appena attivata per proteggere una passeggera attaccata dallo stesso uomo, l'ennesima aggressione a un lavoratore avvenuta mentre era in corso a Careggi una giornata di riflessione sulle aggressioni nell'ambito sanitario e nei trasporti. I numeri erano già preoccupanti nel settore dei treni, di bus e tranvia, ma è chiaro che in questa regione i casi crescono anche tra gli operatori sanitari. E a proposito di questo vi proponiamo la testimonianza raccolta dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini di un'operatrice sanitaria che è stata recentemente aggredita da un paziente in un reparto di psichiatria di un ospedale toscano. Sentiamo.
Io sono stata vittima di un'aggressione da un paziente. Sono stata strangolata e poi hanno cercato di darmi fuoco, però non ci sono riusciti. Ho riportato danni fisici permanenti, radicchio cervicale e altri danni che non sono quantificabili. E l'azienda sta facendo tanto, vedo veramente molto in questi anni, e fa bene, perché noi entriamo in un vortice della paura dal quale non se ne esce. Abbiamo paura di denunciare, di rientrare nel posto di lavoro, abbiamo paura delle persone. Per quanto riguarda la segnalazione da fare all'azienda, questa è una cosa semplice. L'azienda ci fornisce tutti i moduli e come poterla fare. Mentre fare la denuncia è una cosa più complicata, perché la nostra famiglia, quando viviamo insieme a loro, spiegare alle mie figlie l'importanza della denuncia non è facile, perché la paura che può l'aggressore, con tutti i tuoi dati, comunque può venire anche sotto casa tua, è una paura che persiste. Quindi io la denuncia l'ho fatta, però lo capisco perché alcuni non la fanno. E l'altro problema è rientrare nel posto di lavoro. La condivisione con l'azienda di dove rientrare è fondamentale, perché alcuni di noi hanno voglia solo di scappare, di andare da altre parti, altri invece hanno punti di riferimento, i colleghi, che sono importantissimi, e essere strappati, venire via da loro, ecco, crea grossi problemi. A me piace tanto questo lavoro e chiede solo, ecco, un po' di pace, perché tutti i giorni essere, comunque, a parte questa aggressione, essere trattati male, essere minacciati in continuazione, ecco, non fa bene.
Testimonianza importante che ritrovate anche sui nostri canali cross mediali, all'interno di una riflessione su questa crescita, questo incremento delle aggressioni a partire dal contesto sanitario, ma anche in altre situazioni lavorative, come vi abbiamo raccontato dalla cronaca, mentre il Corriere Fiorentino apre con aggiornamenti sul fronte dell'inchiesta a seguito dell'accoltellamento di sabato in Viale Corsica a Firenze, risse, coltelli, 5 denunce. Viale Corsica, identificati 3 minorenni ospiti del centro di accoglienza e 2 maggiorenni. Regolamento di conti o droga tra le ipotesi degli scontri. Il ragazzo colpito resta in gravissime condizioni ed è bufera politica. L'apertura della Repubblica dedicata alla politica e a quello che sta succedendo in casa del Carroccio sul nostro territorio. Rimossa la segretaria della Lega, ho subito prevaricazioni. Il virgolettato, Barbara Nannucci rivela, nel partito fiorentino una corrente ha assunto toni arroganti, io e altri militanti siamo stati oggetto di messaggi minacciosi. Il responsabile regionale replica, volevamo un cambio di passo. 16 minuti, come anticipato, vogliamo approfondire un incontro che davvero approfondisce le basi per una coabitazione possibile. Insieme meglio le esperienze di coabitazione tra anziani soli e giovani studenti universitari. È un appuntamento che si tiene oggi pomeriggio presso la sala polivalente di Civica in via della Conoscenza 11 a Calenzano. È promosso dallo SPI CGL e noi salutiamo il nostro ospite dello SPI, Mario Battistini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, i dati ci raccontano che la popolazione anziana sta aumentando anche sul nostro territorio, un aumento che si accompagna a una diminuzione delle nascite in un contesto in cui sicuramente le città, i contesti abitativi non sono a misura di giovani, in generale di pochi, Battistini, a prescindere dalla generazione, ma diciamo per un giovane studente fuori sede che si approccia a un contesto come quello fiorentino e non solo, noi lo raccontiamo anche nelle nostre rubriche sulla riflessione sul mercato immobiliare, insomma l'accessibilità economica e poi di conseguenza l'applicazione di un diritto allo studio che dovrebbe essere costituzionalmente garantito è sempre più difficile. Allora una soluzione può essere quella della coabitazione tra generazioni. In che modo?
Allora certo, la questione diciamo è complessa perché è un pezzo importante di questa nuova condizione demografica, che naturalmente ha aspetti positivi, e lo sappiamo, è l'allungamento della vita e anche della condizione di vita delle persone anziane, ma naturalmente questo avviene in uno squilibrio demografico. A questo problema generale, che ha tante sfide, si unisce anche la difficoltà poi del diritto di usufruire del diritto alla casa per le generazioni giovani, che è un paradosso, ma questo è quello che avviene. Allora si tratta di accettarle queste sfide. Una di queste è l'abitare. Noi abbiamo una condizione abitativa degli anziani nei nostri territori che storicamente si è consolidata con una grande quantità di anziani, la stragrande maggioranza sono anche possessori, proprietari della propria abitazione, ma che fanno conti con un cambio della loro condizione di vita. Le reti parentali si stanno allentando, si stanno trasformando, e quindi occorre inventare cose nuove. Una di queste cose nuove, una perché i tasti sono molti e siamo molto in ritardo, è quello di trovare esperienze, di portare avanti esperienze di coabitazione che possono da un lato garantire ai giovani che vengono nel nostro territorio per motivi di studio, ma anche di lavoro per certi versi, a poter usufruire di un'abitazione in condizioni possibili, visto che Firenze e la nostra territorio non è certo accogliente da questo punto di vista, e nello stesso tempo garantire agli anziani una capacità e una possibilità, una potenzialità relazionale di cui spesso soffrono la mancanza. Di questo si tratta, ci sono esperienze importanti che già si stanno verificando, è una delle cose che dobbiamo fare e quindi di questo vogliamo approfondire tutti gli aspetti.
E la vogliamo raccontare anche noi, partendo però anche dall'ultimo aspetto che lei toccava, anche la solitudine, no? Degli anziani, che comunque vi viene dimostrata come feedback lo SPI CGL, le principali, oltre alle problematiche di carattere pratico, ci sono anche insomma delle necessità a livello sociale, relazionale, che voi registrate come sindacato dei pensionati.
Noi abbiamo fatto ricerche praticamente ormai in quasi tutte le zone del territorio metropolitano ed è una cosa impressionante come da Marradi all'Empolese al quartiere 1 di Firenze, prima dei problemi dei servizi sociosanitari che sono fondamentali, prima dei problemi dei trasporti che per gli anziani sono altrettanto importanti, il problema principe è la solitudine. Naturalmente la solitudine, perché questa è la condizione che crea ansia, che crea anche un percorso di ritiro dalle proprie relazioni sociali, ed è questo che necessita interventi. Anche, ecco perché a volte vivere da soli, vivere in una condizione anche in una casa di proprietà, che naturalmente è un bene importante, noi siamo una generazione come anziani che nella casa ha investito praticamente quasi gli aspetti fondamentali del proprio progetto di vita insieme alla famiglia, a volte non basta più, perché a volte le condizioni fisiche, la fragilità, la solitudine determinano una condizione di sofferenza. Ecco perché è importante trovare esperienze di relazionalità nuova.
A proposito di queste esperienze, introduciamo il nostro prossimo ospite in collegamento, Gabriele Danesi di Abitare Solidale, che interverrà oggi pomeriggio. Ben trovato Gabriele, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Spesso ospite anche di nostre trasmissioni di approfondimento. Vogliamo raccontare le esperienze virtuose che in maniera quasi pionieristica voi avete messo in campo?
Direi sì, l'aggettivo è quello giusto, pionieristiche, perché l'esperienza di abitare solidale, ovvero sia di condivisioni abitative basate proprio sul principio della solidarietà e del mutualismo, sono cominciate nel lontano 2007, quindi l'anno prima dell'avvio della crisi che ci sta ancora accompagnando. E come si diceva poc'anzi, l'obiettivo e il punto di partenza è stata proprio l'analisi della condizione della popolazione anziana, che già all'epoca palesava un duplice binario di difficoltà. Da un lato ovviamente il decadimento psicofisico derivante da un allungamento della vita, ma anche e soprattutto la necessità di costruire dimensioni relazionali nuove rispetto a quelle magari che si avevano con i componenti del proprio nucleo familiare o anche con il vicinato, in presenza di fenomeni di solitudine che andavano a deteriorare la qualità e la sensazione di benessere dei singoli anziani che noi come Hauser aiutavamo nel quotidiano. È nato appunto nel 2007 l'esperienza della coabitazione, che altro non è se non una condivisione abitativa tra persone appunto per lo più anziane che dispongono di un alloggio più grande rispetto alle loro esigenze di vita, un alloggio che molto spesso diventa prigione paradossalmente, e tutta una serie di soggetti che palesavano e palesano una forte difficoltà nell'accesso alla casa. Oggi come non mai, perché Chiara lo ricordavi bene, il tema abitativo è all'ordine del giorno, anche le vostre trasmissioni, e sappiamo per quante tipologie di soggetti fragili il tema casa sia derimente.
Ecco, in quali territori intanto avete messo in campo questa tipologia di soluzioni? Che risultati stanno dando?
Allora, ci sono due binari di interventi che noi abbiamo promosso in questi anni. Uno è la coabitazione classica, quindi anziano e persona che si trova in una condizione di fragilità. Questo tipo di intervento ha oggi una dimensione nazionale, perché grazie alla ramificazione di Hauser lo abbiamo attivato anche in altre regioni, tra l'altro anche l'Emilia Romagna, la Lombardia, quindi in luoghi dove la cultura dell'abitare è molto più sviluppata rispetto ad altri contesti. E questo risponde a una serie di bisogni legati a fragilità complesse ed eterogenee. Nell'ultimo anno, grazie al Destination Florence, che si occupa appunto di attività di incoming e di accoglienza verso persone che vengono in Toscana e a Firenze per motivi vari, tra cui anche motivo di studio, è stato proprio evoluto e sviluppato un servizio specifico per anziani e studenti che risponde anche a quei bisogni di scambio intergenerazionale che stanno alla base proprio del benessere complessivo sia dell'anziano che dello studente. Complessivamente i risultati sull'area fiorentina in questi anni di sperimentazione sono all'incirca di 423 coabitazioni attivate per oltre 900 persone inserite in coabitazione, che da un punto di vista quantitativo, stante la pressione del disagio abitativo, è poca cosa, ma diventa elemento importante se si vanno a misurare i risultati qualitativi, cioè come la vita delle persone, in modo particolare quella degli anziani, migliora proprio in termini di benessere complessivo e emotivo. Si sconfigge la solitudine.
Assolutamente, infatti è proprio un anticorpo, una prevenzione, no? Cercando di intervenire con strumenti che possano tra l'altro far dialogare le generazioni, quindi un processo quanto mai auspicabile, Battistini. Come lo sarà l'incontro di oggi che mette insieme il sindacato, ma anche l'università, ma anche le rappresentanze studentesche, quindi davvero un'occasione importante.
Sì, noi crediamo molto in queste esperienze che ora ci venivano rappresentate, perché sono uno dei punti di rottura dell'involucro della solitudine, che ripeto è segnalato come il primo problema, è trasversale spesso anche alla condizione sociale. Noi intercettiamo anche anziani tutto sommato in una condizione economica positiva che dicono passiamo giorni e giorni ma non vediamo nessuno. Quindi noi bisogna operare sulla condizione della vita nella propria abitazione. Questo vuol dire certamente tutte le cose che sappiamo: l'assistenza domiciliare, favorire l'adeguamento anche domotico delle case. Spesso sono case che non sono adeguate alla condizione di una fragilità che spesso l'anziano a una certa età sempre più vive, è inevitabile. Abbiamo bisogno di insistere su nuove forme di abitazione per gli anziani fragili, dove si unisca la coabitazione all'autonomia abitativa, con anche interventi leggeri di cura che possono modularsi sui bisogni delle persone. E abbiamo bisogno anche di esperienze di questo tipo, che sono l'altro aspetto, cioè favorire che nella vita, nella propria abitazione possono svilupparsi esperienze di vita condivisa. Questo è importantissimo, perché non c'è più la condizione dell'anziano che naturalmente da solo può pensare di risolvere i problemi, perché la vita si è prolungata e questo è un fatto molto positivo. Qui dobbiamo dare opportunità tecnologiche semplificate alle persone perché si sentono non abbandonate anche rispetto alle loro condizioni di salute, e vivere anche esperienze intergenerazionali è fondamentale.
Ecco, in conclusione, punto di vista, sì, prego.
No, e questo è importante, che gli studenti, è un'opportunità anche per i giovani di fare un'esperienza di vita, e naturalmente può essere funzionalmente utile ma anche molto costruttiva dal punto di vista dei percorsi di vita.
Questi due valori che vanno assolutamente tenuti insieme. In conclusione, ricordando l'appuntamento delle 16 oggi a Calenzano allo spazio polivalente di Civica Danesi, se un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice fosse interessato per un anziano o per un giovane, come mettersi in contatto e inserirsi in questi percorsi?
Allora, ci sono due modi. Allora, per la coabitazione classica, l'email abitaresolidale@user@gmail.com, alla quale rispondiamo H24. Altrettanto H24 rispondiamo alla mail generazionecasa@destinationflorence.it, che è proprio questo servizio dedicato agli studenti, quindi una forma di coabitazione tra anziani e giovani che si trovano per motivi di studio a vivere e che vogliono vivere davvero la nostra città, anche in una dimensione relazionale positiva.
Sono le 8:28 minuti, speriamo davvero di aver acceso un microfono su una progettualità che vogliamo sostenere sul nostro territorio e a partire dal nostro territorio. Grazie a Battistini e a Danesi per essere stati con noi. Tra poco la linea GR di Popolare Network.
E smettila di parlare di soldi, l'investimento l'abbiamo fatto già. Ormai non resta che addormentarsi per poi svegliarsi un poco più in là. Non garantisco sauna e piscina, tanto meno la felicità. Quella comunque tende a passare per riportarci ancora qua. Ah, 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 ah. Quello che ti offro è di addormentarti adesso fra posto il motorino. Tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me? Tu cosa hai fatto per me?
Le 8:30 Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Nelle ultime ore l'esercito israeliano ha arrestato più di 10 palestinesi in Cisgiordania. L'operazione è stata vicino a Nablus. La notte scorsa ci sono stati diversi attacchi da parte dei coloni contro proprietà palestinesi. In alcuni villaggi sono state bruciate case e automobili. Trump ha usato uno dei suoi primi ordini esecutivi proprio per togliere le sanzioni americane ai coloni, notizia accolta con favore dall'estrema destra israeliana questa mattina. A Gaza intanto le Nazioni Unite hanno fatto sapere che ieri, secondo giorno di tregua, sono entrati più di 900 mezzi con aiuti umanitari. L'accordo Israele-Hamas ne prevede almeno 600 ogni giorno.
Abbiamo citato gli ordini esecutivi di Donald Trump. Nelle sue primissime ore alla Casa Bianca sono decine i decreti che toccano svariate questioni, la maggior parte delle quali sui temi forti della campagna elettorale e del suo discorso di insediamento, come l'immigrazione, la dichiarazione di emergenza nazionale al confine con il Messico, la fine dello Ius Soli previsto dalla Costituzione americana, un po' di tutto in queste prime decisioni, come la grazia per gli accusati dell'assalto al Campidoglio, una serie di provvedimenti che vogliono indicare subito una direzione della presidenza di Trump. Trump ha parlato, ha risposto anche alle domande dei giornalisti, non sono un dittatore, ha annunciato che parlerà molto presto con Putin, ha confermato le sue mire sulla Groenlandia, la Danimarca accetterà di cederla agli Stati Uniti, ha detto Trump, e poi che sta valutando dazi del 25% sulle merci importate dal Messico e dal Canada.
La Russia ha detto di aver intercettato 30 droni sulle regioni di Rostov e Bryansk, vicino al confine ucraino. Secondo le autorità locali non ci sarebbero vittime. Subito dopo il susseguimento Trump ha confermato l'intenzione di parlare a breve con Putin, senza specificare però le tempistiche.
Ora per i quattro quesiti referendari sui temi del lavoro promossi dalla CGIL e quello sulla cittadinanza si aprirà una grande stagione di partecipazione che metterà al centro le persone, la loro libertà sul lavoro e nella vita. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, dopo la decisione della consulta arrivata ieri. La CGIL ha promosso i quattro quesiti sul lavoro, due riguardano il Job Act e i licenziamenti, uno il contratto a termine, uno il codice degli appalti, e poi c'è il quinto quesito ammesso, quello che riduce da 10 a 5 gli anni per chiedere la cittadinanza italiana. Oggi la segretaria del PD Elly Schlein riunisce la direzione del partito per fare il punto dopo la bocciatura del referendum invece sull'autonomia, ovvero sulla legge Calderoli, che dovrà comunque essere corretta dal Parlamento secondo la stessa consulta.
I dati sulla vendita di auto in Europa segnano un lieve incremento nel 2024 rispetto al 2023, ma siamo comunque a livelli ben più bassi del pre-pandemia, con perdite attorno al 20% rispetto al 2019. Da registrare anche un calo di vendite delle auto elettriche nel 2024, anche per Stellantis dati negativi oltre 7 punti percentuali in meno.
Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si è presentato oggi per la prima volta davanti alla Corte Costituzionale per il processo di impeachment a cui è sottoposto. Yoon, che dovrebbe rispondere alle domande dei giudici, è sotto arresto dalla settimana scorsa con l'accusa di insurrezione per avere tentato di introdurre la legge marziale lo scorso dicembre. La Corte Costituzionale dovrà decidere se rimuoverlo dal suo incarico in maniera definitiva. È tutto con le notizie, che tornano alle 9:30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso in direzione Firenze si registrano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A12 invece, a causa di lavori, 1 chilometro di coda tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Livorno Rosignano. Passiamo sulla Pipili, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e a Santa Croce sull'Arno in uscita in direzione Mare. Da segnalare anche code a tratti ancora per traffico intenso sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze, proseguono gli interventi di riqualificazione della rete idrica in via Bolognese. Fino all'8 febbraio previsti restringimenti di carreggiate e senso unico alternato in via Bolognese e via del Poggiolino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6 98.9.
Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledeurbinek.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
That really isn't there. Here comes a hurricane, category 5. Brand new virus eating us alive. Don't talk about a meltdown, I don't wanna hear. Just add it to the things I gotta fear. Dancing in a graveyard in broken high heels, spinning round in circles like a Ferris wheel. Don't believe it's real. Dancing in a graveyard in broken high heels. Maybe we're done, maybe we're doomed. All just waiting for the big kaboom.
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea nella nostra newsline dagli studi di Controradio, ma come anticipato andiamo in esterna. Quest'oggi il nostro Raffaele Palumbo è a San Jacopino, tema la sicurezza, le molte facce di una delle aree nord-ovest di Firenze. San Jacopino è un quartiere grande, abbiamo raccontato un punto di vista, quello del Comitato Cittadini Attivi, sulle numerose spaccate e gli atti di vandalismo che si sono verificati nell'area, che hanno portato a un livello di esasperazione che ha portato in piazza, in una manifestazione che ha chiamato a raccolta numerosi comitati del territorio, non solo di San Jacopino ma anche di altre parti della città. Però le percezioni possono essere diverse, anche il clima e anche i punti di vista all'interno di uno stesso contesto, anche variegato, come dicevamo. E allora linea a Raffaele Palumbo e ai suoi ospiti.
Sì, buongiorno, bentrovati. Siamo qui in Piazza San Jacopino, giornata coperta, insomma, qualche goccia di pioggia, non fa troppo freddo, ci sono una decina di gradi, però giornata molto umida. Qui le persone, come dire, i ritardatari vengono a fare colazione perché siamo al bar Il Ghiottone con Marco Sassi, che saluto e ringrazio.
Salve, buongiorno a tutti.
Ghiottone, nome di fatto, mi sembra di vedere dalla situazione. Alessandro Bianazzi, buongiorno anche a lei, presidente del centro commerciale Naturale.
Buongiorno, Biagiotti.
Allora, noi stiamo cercando questa mattina, vorremmo restituire la complessità di un pezzo di città importante, che tra l'altro è a 5 minuti a piedi dalla stazione, quindi stiamo parlando della città, che viene sempre dipinto, viene sempre restituito, raccontato sui giornali come una specie di Bronx. Qui la realtà ci sembra veramente però un po' più complessa, nel senso che ci sembra di vedere una piazza che qualche anno fa è stata riqualificata, è molto bella, c'è una vita di quartiere, ci sono i negozi, ci sono tante cose che forse ci dicono che la realtà qui a San Jacopino è un po' più complicata.
Allora, almeno per quanto ci riguarda, in piazza abbiamo una situazione, indipendentemente da quello che può succedere la notte, quello nella zona di San Jacopino e non in piazza, perché in piazza non sono successi tutti questi gravi episodi, parla uno che è stato anche colpito, comunque si vive bene, ci siamo una bella comunità, c'è tanta gente, tanti negozi, ci sono turisti, vengono qui, tornano perché gli piace la piazza. E questo senso di pericolo, non credo, come vede lei, si avverte questo senso di pericolo, indipendentemente che c'è delle situazioni che non riguardano solo San Jacopino ma tutta Firenze, queste situazioni un pochino che sono negli ultimi tempi sono venute fuori, è un problema che esiste, cioè non lo nascondiamo, però quello che ci dispiace sempre è che viene sempre messa San Jacopino come fulcro, come centro di questo grande di questo problema, ecco, dove è solo una delle zone colpite come tante altre. C'è sempre da stare in guardia, però quello noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso non sulla nostra comunità, poi ci sentiamo abbastanza tranquilli, poi per carità, non quello voglio dire, non questo non prelude da dire, ecco, che siamo in un paradiso, i problemi ci sono, ecco.
Qui c'è un tessuto, dicevamo, di negozi, negozietti, negozianti, un po' come spesso viene invocato, no? In molte zone si dice, ah, non ci sono più i negozi, qui ci sono.
Quei negozi ci sono belli, anche se bei negozi, c'è una grande farmacia che è stata un altro anno fa inaugurata, una grandissima farmacia, ci sono dei bellissimi bar e altri negozianti. Comunque, come ha detto Marco, io che 15 anni sono qua, non vedo tutte queste cose che viene descritto non sappiamo più, anche perché poi ci stiamo dando da fare con iniziative, mercatini, eventi musicali, anche la sera per salvaguardare la piazza, ma non c'è bisogno, perché tanto la piazza, io delle volte rimango qui fino a luna e non succede niente. Tutto quello che mi ha riportato è da altre parti di Firenze, che è la base, il centro è San Jacopino. Ecco, tutto qua.
Ma perché questo, secondo voi?
Forse per qualcuno si divertirà a dire delle cose, mettiamola così, però.
Diciamo, se nominano noi fa più colpo, perché siamo una bella piazza, è un bel posto e fa colpo. Se nominano altre piazze forse non le conoscano, ecco, si tende a San Jacopino quasi a dare tutta Firenze Nord, e non è così.
Tra l'altro, esatto, la piazza,
questa cosa succede a Firenze Nord e San Jacopino, ci fa piacere, anche perché comunque sia, ecco, ci fa pubblicità, però
la piazza, ecco, è inserita, come dire, in una realtà molto più vasta, diciamo, che riguarda da Piazza Puccini, cioè una zona molto ampia.
Infatti, no, qui San Jacopino per noi è San Jacopino, laggiù è Puccini, è Nopoli, le Cascine. Noi per San Jacopino intendiamo quello che succede in questa piazza e nelle strade limitrofe a questa piazza. Se succede una cosa in fondo a via Ponte alle Mosse, non è San Jacopino. Poi, per carità, ci dispiace uguale se succede via Ponte alle Mosse, non è che non ci dispiace che succeda, se rompano un vetro in via Ponte alle Mosse, però per noi che siamo, abbiamo degli immobili qui, abbiamo delle attività, sempre questa descrizione un pochino alla lunga ci penalizza, perché abbiamo io sono 30 anni sono qui in piazza Sao Pino, ho studiato le stesse camicie per tirare su questo locale.
Come era prima?
Peggio di ora.
Finalmente uno che non ci dice che prima era meglio.
Era peggio, prima del riqualificamento era peggio. Io chiudevo alle 8 perché iniziava a girare centaccia, alle 8 di sera si vedeva che iniziava a girare centaccia. La riqualificazione è un po' il caraffitto, ha fatto allontanare veramente tanta gente, è riqualificato, ora ci sono tanti turisti, abbiamo qui dietro l'ostello, quello della gioventù, che porta tanti giovani, tanti turisti, tra poco ci apriranno il social hub qui in Viale Belfiore, perciò è una piazza, se venite la sera venite a vedere, si sta proprio bene, ma e tanti lo sanno anche i nostri politici, che a volte ci vengono a trovare e ci dicono che è proprio carina questa piazza,
anche per le iniziative che prima Alessandro ricordava, che magari da altre parti non succede. Però Marco dice una cosa molto semplice, cioè c'è stato un aumento generalizzato, diciamo così, di alcuni reati, diffuso in qualche modo sul territorio della città fiorentina.
Sì, ma quello, come ho detto sempre,
avete dei dati su questo?
Allora, date alla mano che non è stato l'incontro del comandante dei carabinieri con l'altra polizia, San Jacopino risulta meno colpita di altre zone. Date la mano, non è che lo dica io, dati dal comandante dei carabinieri. Anche lui risulta, qualche episodio, sì, può succedere, ma quello succede in tutta Firenze, cioè quale zona che non succede un episodio?
Raffaele, ti interrompo, scusa, saluto i tuoi ospiti, ma per capire, far chiarezza, dunque queste famose 200 spaccate in un anno che sono state a volte anche documentate, no? Con fotonotizie condivise poi dalla stampa, le manifestazioni che poi si sono svolte richiamando anche altri contesti, perché come dicevano i tuoi interlocutori il problema sicurezza non insiste solo sul San Jacopino, sono comunque un aumento, diciamo un'esaltazione in negativo di un contesto che invece dovrebbe essere valorizzato anche per quello che di buono ha portato, un cambiamento, uno sviluppo urbanistico, cioè questo vogliono dire i tuoi interlocutori, e cosa chiederebbero, no, all'amministrazione per comunque essere sostenuti in un contesto in cui comunque dei fatti di cronaca sono accaduti, forse aumentati anche rispetto all'attenzione che c'è stata in altre zone, penso a via Palazzuolo, la zona della stazione, e che forse si è riverberato come spostamento di criminalità poi su un territorio, su un'area, come dicevamo, l'area nord-ovest di Firenze.
Alessandro.
Sì, quello sì, è quello che si chiede noi, ecco, dimmi qualche passaggio più notturno, perché qui delle volte vengono delle pattuglie alle 3 del pomeriggio, che non ha senso, perché ci siamo noi, commercianti, dalla mattina all'8, alla sera all'8, qualcuno fa anche l'11 la sera, qualche passaggio più notturno, ma che sia il forse dell'ordine, quello sì.
Chi è che frequenta i vostri negozi? Perché mi sembra di aver capito che il quartiere è abitato sia da giovani che da persone meno giovani, cioè è molto eterogeneo.
Sì, da persone anziane, turisti, ora
tanti studenti
anche, perché poi c'è questa zona anche, cioè di molti B&B anche, di molti stranieri anche, sì.
Quello sì. Studenti, considerando siamo vicino all'università, ai poli universitari, c'è cioè, il Polimoda qui a Novoli, ci sono tanti professionisti, perché ricordiamoci sempre siamo in una zona molto centrale e strategica, siamo a due passi dalla fortezza, siamo a due passi dalla stazione, siamo a due passi dai tribunali, dall'università, stiamo qui proprio in un punto strategico e eccezionale, adesso con tutto quello che abbiamo, ma infatti se voi non se venite a trovare una casa in San Jacopino, se la trovate è in affitto, ditemelo, perché io ho la lista qui al bar di persone che mi chiedono la casa, comunque alla fine non credo sia così, ecco, disperata la situazione in San Jacopino, perché prova a cercare una casa in affitto, sfido chiunque, vediamo se la trovate.
Quasi più, come dire, si parla di un deprezzamento che poi nei fatti non c'è.
Qui la gente viene tranquilla, torna a abitare tranquillamente, io anche con i miei clienti ci parlo. Sono i suoi discorsi, un episodio, una spaccata, sì, ma la piazza è tranquilla, vivibile. Ora si sta tirando su con questi eventi per cercare sempre di rendere sempre più
piacevole.
Più piacevole,
ecco, arriveranno tanti turisti, l'estate ci saranno tanti.
E vuole qualcuno per Pitti?
Sì, sì, ci vengono sempre, ci abbiamo gli ospiti fissi a Pitti, ormai abbiamo diversi residence dove sono anni e anni che vengono gli stessi ospiti. Conosciamo, addirittura c'è stato quel caso di una coppia di Bologna, di professionisti che era 10-15 anni, andavano in centro e sono venuti in Staia Copino e hanno cambiato idea. Hanno detto no, nel prossimo anno fissiamo già da giugno qui in Staia Copino, perché ci siamo trovati benissimo.
Le comunità migranti qui quali sono? Qui abbiamo una comunità del Bangladesh fatta di lavoratori indifesi.
C'è una grossa comunità del Bangladesh qui, tutti bravi ragazzi, tutti lavoratori, persone tranquillissime, almeno noi qui siamo così, anche perché, come ripeto, qui le case costicchiano, non è che le regalano, e ci vuole gente che lavora per pagarle e le danno con le buste paghe in affitto, non con discorsi. Questi ragazzi sono tutti grandi lavoratori. Sono.
Ci hai raggiunto un altro ospite?
Buongiorno, io sono l'ex presidente di centro commerciale, poi ho nominato lui perché
giovane e bello.
Niente, come dicevano loro, cioè questa piazza se la vogliono controllare, la devono controllare di notte, e di notte Firenze da tutte le parti c'è qualcosa, e anche qui è che non ci sono i cancelli intorno alla piazza, la piazza non può essere arrivata, ci arrivano e purtroppo qualcosa succede anche lì, però di giorno.
Comunque io concludo che torno a lavorare, noi vogliamo bene a questa piazza e chi vuol bene a una cosa non ne parla male.
Marco Sassi, questa cosa mi sembra un messaggio a qualcuno.
A tutti, noi chi lavoriamo qui, viviamo qui, vogliamo bene la piazza. E il bene della piazza vuol dire anche la sicurezza, tutto, ma vogliamo anche, non andiamo sempre certo a parlare male.
Però qui ci dobbiamo soffermare un attimo, Raffaele, perché se le problematiche ci sono vanno raccontate, non è che si può nascondere sotto il tappeto per far sì che le attività commerciali, insomma, abbiano una rendita assolutamente legittima, no. Però in un contesto che altrimenti sembrano due mondi, no? Due mondi totalmente opposti. Allora, qual è il volto di Staia Copino? Sicuramente abbiamo capito che ne ha più d'uno.
I problemi non è che lo si fa per le rendite, si fa solo perché anche come, non solo come negozianti, anche come residenti, non ci piace che ci parlino male di un quartiere dove viviamo, perché io sono anche residente in questa zona e non ci piace male. Certo, i problemi ci sono, chiediamo a tutti cosa, però sempre essere descritti, sempre non come un Bronx, come cosa, non è così. È quello ci dispiace solo.
E soprattutto ci par di capire dai tuoi ospiti, Raffaele, che non si sentono soli, cioè non si sentono abbandonati in questo impegno anche che mettono.
Questa piazza non è mai.
Marco torna al bancone. Grazie Marco.
Allora, questa piazza non è mai abbandonata, non è mai stata abbandonata. Allora, innanzitutto ci sono, diciamo, 30-35 attività commerciali che durante il giorno sono i vigilanti di questa piazza, perché se succede qualcosa in questa piazza il primo che esce fuori e si incavola o si fa presente, va bene, per il fatto è il commerciante, va bene, e i residenti, perché questa piazza è frequentatissima, non è che sia una piazza isolata, non siamo piazza Dalmas, siamo piazza della Copino, la gente, diciamo, è viva, è presente tutti i giorni, donne, bambini, nonne, quindi durante il giorno non c'è niente, anche perché poi qui c'è sempre o i vigili, la carabinieri, la polizia, la finanza, cioè qui c'è sempre una pattuglia fissa tutti i giorni da, diciamo, 12 ore al giorno, quindi non è possibile che qui ci sia la delinquenza al giorno. La notte, purtroppo, come tutta Firenze, va bene, a volte è presa di mira anche piazza Staia Copino, non è difficile immaginarsi questo. Purtroppo però c'è chi, se succede all'Isolotto, succede a Novoli, succede in piazza Beccaria, mette quartiere Staia Copino, che tra l'altro non è un quartiere ma è un rione, è una piazza e una via. Qui viene menzionata come quartiere Staia Copino per, diciamo, allargare il cerchio. No, qui se succede qualcosa in piazza Staia Copino, che a volte succede qualcosa, va menzionata Staia Copino. Se succede nel Viale Redi o succede in via Luglio, succede da un'altra parte, va menzionato dove è successo il fatto.
qui c'è qualcuno che ha interesse molto probabilmente a dire sempre sta Jacopino e non si sa perché.
Cioè, non questa, si sa perché.
Questo è il punto interrogativo che si fanno
i residenti.
Anche perché questo abita qua, voglio dire. Non capisco il fine dei conti di dire queste cose,
cioè non c'è uno scopo, perché ripeto, i primi a svegliare Piazza Jacopino, anche perché gli vogliamo bene, io ci sono nato, quindi siamo noi, perché se succede qualcosa, si vede uno spacciatore, si vede un delinquente, si vede... siamo i primi a uscire fuori, poi quando siamo a casa, siamo a letto, siamo a cena, è ovvio che Piazza Jacopino non lo possiamo controllare, non è che abbiamo la telecamera personale per controllarci la piazza. Ci sono 9 telecamere, se la polizia vede qualcosa intervenga. La polizia interviene di giorno quando siamo noi a fare da vigilante. La notte questa piazza, logicamente, anche perché non abbiamo un folto numero di forze dell'ordine, però che le forze dell'ordine, vigili, carabinieri, polizia, tutti quelli, si mettono in testa di mandare i controlli la notte, non
va bene, Raffaele, abbiamo capito in sintesi, a fronte anche delle tante richieste, no, che ci venivano rispetto a la zona di San Jacopino, quando appunto davamo spazio agli episodi di cronaca, alle riflessioni che poi portavano alle manifestazioni, ci veniva chiesto, ma raccontate anche, no, una piazza che non è così spaventata, una piazza, un rione, come ricordava il tuo ospite, non è così spaventata, non ha questo senso di insicurezza così latente, una cosa peraltro ribadita anche dall'amministrazione e dall'assessore Giorgio, che hanno comunque sottolineato come venga monitorata e sia oggetto di attenzione. Ebbene, questo è un po' il quadro variegato, differenziato, anche con vari campanelli, sì di allarme ma anche di, tra virgolette, rassicurazione. Quindi direi che possiamo concludere qui ringraziando i tuoi ospiti e torneremo sicuramente a parlare di San Jacopino, però magari in un quadro arricchito anche da queste testimonianze.
Anche perché stiamo parlando, abbiamo parlato questa mattina con delle persone che amano profondamente questo posto.
Le voglio dire un'ultima cosa, cioè, allora, le forze dell'ordine sono state qui da anni, questa piazza è stata finita nel 2013, va bene, io allora ero presidente, come fino a 3 mesi fa, le forze dell'ordine sono intervenute qui, ci dicevano, ma come mai ci siamo nel giorno che qui non c'è niente? Questo lo potete chiedere alle forze dell'ordine, è vero, perché molti di questi ragazzi ci dicevano, ma come mai ci fanno stare qui tutto il giorno? E ho detto, ragazzi, venite la notte, è la notte che
è chiaro, è
quando
chiaro,
i gatti non c'è, i topi ballano.
È chiaro, grazie davvero per esserci
a voi.
Venuti a trovare questa mattina, e qui da San Jacopino vi restituiamo la linea allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Dal 19 al 27 gennaio torna Le parole di Urbinek, un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente con lezioni civili, teatro, musica, laboratori scolastici. Razza è la parola della terza edizione e a portarla in scena saranno Francesco Martinelli con Silvia Bolognesi, David Bidussa, Paola Caridi, Gad Lerner, Ciro Masella, I sacchi di sabbia, Francesco Filippi, Gabriele Cohen. Programma completo su leparoledurbinek.it, biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
Come on to you, lady, right on the TV.
Passate da un minuto, tanti messaggi di commento rispetto alla trasmissione in esterna che abbiamo avuto con spazio dedicato a Saglia Copino a Firenze al 342-8104-111. C'è chi non è d'accordo con quanto detto dagli intervistati, dagli ospiti di Raffaele, c'è chi invece ci dice bene non sentire solo persone arrabbiate, c'è chi invece come Ines, una nostra ascoltatrice e socia, ci scrive un messaggio molto articolato ma anche veramente lucido. La situazione di Saglia Copino è parecchio sfaccettata, il problema serio è la notte, ci conferma, però ecco, venire a raccontare che non c'è delinquenza e affittano solo con buste paga mi pare eccessivo. Vi posso assicurare che non è così, l'emergenza diurna grave adesso ce l'hanno in quell'angolo tra via di Novole e via Paganini, e ci scrive: Firenze è cambiata tutta, sono nata a Novoli e mai come in questo periodo quando vado dai miei ho la percezione di non essere più tranquilla. Ho 45 anni, sono sempre tornata a casa di notte alle 3 in motorino a Novoli e sono invece sempre stata serena. Ora non lo farei. Allora, sicuramente è necessario cercare di capire anche posizioni che appunto non inglobano tutta una visione di situazioni che sono assolutamente sfaccettate e anche difficili da interpretare con una sintesi. Allora è bene appunto andare sui luoghi, cercare di raccontarli con varie testimonianze che non rispecchiano poi un punto di vista complessivo, per restituire poi invece una interpretazione poi che faremo anche grazie a questi approfondimenti che vogliamo fare dal territorio rispetto a tematiche, no, mainstream, i famosi hashtag o comunque i titoli da campagna elettorale. Sicuramente il tema della sicurezza, scusate il gioco di parole, è stato strattonato più volte in campagna elettorale, però ha corrisposto a situazioni reali di difficoltà, ricordiamo via Palazzuolo e le iniziative che sono state intraprese anche per ridare vita ad alcune realtà come quella. E vi ringraziamo per i vostri messaggi e continueremo ad andare in vari posti caldi della città e non solo, per raccontarli da vari punti di vista, come è il caso di Santo Spirito. Riapriamo una finestra su Santo Spirito, non siamo in estate, dunque anche qui l'hashtag Mala Movida non è all'ordine del giorno, però la questione sagrato di Santo Spirito sì, perché cosa è successo nei giorni scorsi? È stata imbrattata una parte laterale della basilica con delle bombolette spray, c'è stata una protesta dei cittadini riuniti in un comitato e anche del priore pagano, si è tornati a parlare di necessità di cancellata intorno al sagrato, ma cerchiamo di capire meglio qual è la situazione. Lo facciamo con il nostro Leonardo Margarito, prestato dalla trasmissione di Gen Z a Newsline in quanto residente in Oltrarno. Buongiorno Leonardo, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di Controradio.
Ecco, non siamo in Gen Z, però vogliamo dare voce alla piazza, in questo caso a Santo Spirito. Leonardo, attraverso delle interviste che hai realizzato in queste ultime ore dopo il caso dell'imbrattamento, ma come valuti questo atto di vandalismo che è stato condannato dall'amministrazione? La sindaca Funaro ha detto chi è causa di tutto ciò adesso venga a pulire, è in corso un'indagine della Digos, insomma i vari piani sono tutti operativi sia sul fronte delle condanne istituzionali che delle indagini in merito.
Ma assolutamente mi allineo a quella che è stata la posizione anche dell'amministrazione, appunto della sindaca, sul condannare un atto che ovviamente non può che essere definito come riprovevole, deprecabile, qualsiasi aggettivo diciamo negativo sarebbe corretto, e quindi sicuramente è stato un atto sbagliato ed è giusto che chi ha commesso questo atto paghi per i danni che sono stati creati. Dopodiché non mi è piaciuto invece tutto quello che si è riaperto da questo atto, tutta questa diciamo polemica che è stata rimontata dopo mesi, a questo punto mi viene da dire di apparente tranquillità, che la piazza e il quartiere stava vivendo, perché insomma poi io sono andato appunto a sentire un po' le voci delle persone, di chi ci lavora, di chi ci vive e di chi ci passa, perché una piazza non è soltanto di chi la vive ma anche ovviamente di chi ci passa e di chi usufruisce dei servizi che questa mette a disposizione, e le voci sono un po' contrastanti, no Chiara? E quindi insomma abbiamo opinioni diciamo tutte molto diverse, ma comunque unite dal fatto che comunque sembrava essere trovato un equilibrio in Piazza Santo Spirito.
Allora, uno dei comunicati arrivati in queste ore da parte del comitato cittadini residenti di Santo Spirito è un virgolettato: è stato ciò che è successo è la diretta conseguenza delle scelte perpetrate dall'amministrazione e dalla finta tolleranza, una Disneyland di locali abbeveratoi con zone franche dove accade di tutto e dove il pericoloso messaggio ormai è stato compreso. Ogni comportamento è lecito, persino sulle scalinate, sul sagrato e sul transetto all'abside della basilica. Ma è proprio così? Cioè, si sta parlando di una degenerazione avvallata, insomma, da politiche più latitanti che altro. Sentiamo le interviste che tu hai realizzato.
Lo definisco un caso isolato di teppistelli da quattro soldi che una volta identificati pagheranno di tasca loro lo spregio alla basilica. Dire le cose qui non cambiano mai lo reputo uno slogan assurdamente gratuito. Santo Spirito è un monumento e come tale andrebbe tutelato? Spero non si riferisca alla piazza, poiché non si può ghettizzare o recintare come allo zoo, come neanche la basilica. Una piazza da vivere, gli atti vandalici vanno condannati e non cavalcati, facendo di tutta l'erba un fascio. La piazza deve continuare ad essere vissuta e chi delinque sarà giudicato in sedi opportune. Casi così e molto peggio ci sono in tutta Europa.
Beh, è sempre brutto, perché comunque sono monumenti storici. Mi dispiace, però è chiaro che fare una grande polemica per tre bischeri, come si dice a Firenze, insomma, esagerato.
Quindi credi che da un punto di vista mediatico si sia sfruttata l'occasione per riaccendere un'inutile polemica?
Certamente.
Si ripropone una cancellata anche attraverso la voce di questi comitati dei residenti, un commento su questo?
Ma mi sembra eccessiva, anche troppo eccessiva la cancellata.
Secondo me dovrebbero innanzitutto guardare le telecamere, perché ci saranno sicuramente, e vedere i responsabili.
Sei una residente?
Sì.
Cosa pensi riguardo al fatto che questa situazione ha riacceso una polemica che si era spenta in questi mesi sulla piazza, sulla questione della famosa cancellata intorno alla Basilica di Santo Spirito? E quindi credi che esista un problema sulla piazza?
Secondo me sì, ci sta pure che abbiano fatto queste scritte proprio per evitare di mettere la cancellata.
Quindi la vedi come una forma di protesta nei confronti di chi vorrebbe chiudere la basilica intorno a un cancello?
Esatto, sì.
Ora, la residente si assume la responsabilità di quello che dice, però non credo che gli atti di vandalismo possano essere legittimati sotto forma di protesta. Su questo siamo tutti d'accordo. La condanna è unanime, fatto sta che però è unanime, forse dovrebbe esserlo, anche la visione che possa essere considerato un caso non isolato, ma sicuramente circoscrivibile a dei responsabili che devono essere individuati.
Assolutamente Chiara, penso che comunque tutte le voci che abbiamo ascoltato come dire siano concordi sul fatto che appunto quello che è accaduto è un episodio spiacevole, come abbiamo condannato anche più volte tantissimi altri episodi simili successi nella città. Credo che poi si debba appunto fare una riflessione un po' magari alla genesi, no? Cioè capire perché questi episodi avvengono quasi nel silenzio della città, senza che nessuno se ne accorga. Quindi la domanda se le telecamere che sono state installate hanno una funzione di intervento immediato o se sono semplicemente telecamere camere, come dire, da conseguenza e non da causa, e soprattutto capire come mai appunto non si riesce mai ad arginare questi fenomeni. Dopodiché, come abbiamo sentito anche da queste testimonianze, ma come è percepibile anche dalla piazza in generale, anche sentendo un po' le voci, no, anche nei bar, nelle stradine, nei vicoli del quartiere, è chiaro che dispiace che si sia riaccesa questa situazione, dopo che comunque, questo penso siamo d'accordo tutti, no, sul fatto che la piazza avesse vissuto un periodo di tranquillità e anche di gestione secondo me corretta, no, partendo da un'estate organizzata bene fino ad arrivare a questi periodi qua. Io francamente sono passato sabato sera da Santo Spirito e ho contato 20-30 persone, visto anche un meteo che diciamo non è molto favorevole, ecco.
E allora torneremo su questa piazza, su questa tematica. Ci scrive Gianni: le esigenze dei residenti e di chi usufruisce della piazza sono incompatibili. Non è vero anche in questo caso far di tutta l'erba un fascio, perché quali sono le esigenze dei residenti, anche qual è la percezione, perché poi qui no, da residenti a residenti magari cambia la visione rispetto alla fruizione della piazza stessa. E come sempre noi siamo aperti alle varie sfaccettature, come abbiamo analizzato con Saglia Copino, così facciamo con Santo Spirito e non solo. Grazie a Leonardo Margarito, ci risentiamo, anzi ci rivediamo venerdì in Gen Z.
Yeah.
9:15 minuti, ultima fascia di Newsline. Vogliamo raccontarvi di un nuovo percorso formativo gratuito per giovani adulti che vogliono ripartire con un piano d'azione per il loro futuro attraverso anche la cultura e il linguaggio del teatro. Tutto questo dal 10 febbraio, è un percorso di 5 settimane fino a marzo, organizzato dal Vivaio per l'Intraprendenza. Sentiamo la presidente Silvana Taglianini in collegamento con noi. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dicevamo, un percorso fatto di teatro, incontri con le imprese e molto altro. Qual è la finalità e chi può partecipare?
Allora, il progetto si rivolge a chi risponde ai bisogni di chi è fermo da tempo e non sa che strada prendere per lo studio e il lavoro, a chi vuole ripartire ma è sfiduciato, oppure è insicuro ma vorrebbe trovare un modo per rafforzarsi. Si rivolge a chi crede di avere dei talenti ma deve mettersi alla prova e sa che con il teatro potrebbe crescere e rafforzarsi. Si rivolge a tutti quelli che hanno bisogno di un piano d'azione per portare avanti il proprio progetto.
Una platea molto ampia, possiamo dire, in cui insomma tanti si possono riconoscere.
Esatto, sia giovani che adulti, sia italiani che stranieri della provincia di Firenze. E l'obiettivo è la crescita verso un maggior benessere e anche un inserimento lavorativo. Come hai detto tu, si svolge con due attività integrate tra loro. Un laboratorio teatrale che si concluderà con uno spettacolo finale aperto al pubblico al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. E sulla base dell'attivazione che il teatro consente si sviluppano i percorsi per la formazione personale e il lavoro. Si faranno delle attività di allenamento all'intraprendenza, di job coaching, di networking e faremo incontrare i nostri partecipanti con le imprese e i servizi per il lavoro. L'obiettivo finale, come hai anticipato tu, è la stesura di un piano d'azione individuale per l'inserimento sociale e o lavorativo.
Ci sono delle modalità per poter partecipare, soprattutto è libero per tutti, ma immagino che ci sia un numero, no, consentito, sostenibile.
Esatto, massimo 25 beneficiari. Abbiamo ancora dei posti a disposizione, quindi invitiamo chi è interessato a candidarsi. Il processo di selezione avviene attraverso degli incontri individuali. I candidati in questi incontri, che possono svolgersi in presenza o online, possono approfondire quindi la conoscenza del progetto e aderirvi con la sottoscrizione di un patto formativo. Gli elementi premianti sono la motivazione e l'impegno a partecipare in modo continuativo a tutte le fasi del percorso e anche una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Ci sarà, come di consueto in questi percorsi, una fase anche di restituzione al pubblico magari?
Allora, sicuramente noi collaborando anche con i servizi sociali per il lavoro manderemo alla fine del percorso i piani d'azione delle persone che sono stati da loro indicati e comunque ogni candidato avrà il suo piano d'azione che gli consentirà di andare avanti sul suo proprio progetto e poi attraverso la nostra agenzia stampa faremo anche dei comunicati per rendere conto dei risultati finali del progetto.
E allora, chi fosse interessato, rimandiamo al sito vivaiointraprendenza.it/il mio futuro in un piano d'azione per poter avanzare la propria candidatura. Grazie a Silvana Taglianini per essere stata con noi.
Per non accontentarli e rivogliamo l'arte che non... non sia una colpa, rivogliamo vivere senza certezze, prenderemo ancora le occasioni perse, se puoi pensare bene questo è quel che resta, e rivogliamo l'arte che non sia una colpa, rivogliamo vivere senza certezze, odieremo ancora una canzone in testa, che puoi pensare bene questo è quel che resta.
Minuti salutandovi per questa puntata di Newsline, vi lascio con delle anticipazioni per la giornata di domani, perché sono ben accette le vostre segnalazioni, ma soprattutto potete sfruttare due occasioni, perché in Dillo a Controradio dalle 8:40 avremo un focus proprio d'apertura con Alia per quanto riguarda i cassonetti digitali che via via vengono applicati sui territori e poi entrano in funzione con le chiavette, quindi domande che potete avere rispetto alle chiavette, rispetto ai sacchi, rispetto alla differenziazione, la possibilità di farle al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111 e nell'ambito di Viola Cerca Casa un focus sui CIN, su questi codici per gli affitti turistici, ma anche altre problematiche che possono derivare dalla convivenza nello stesso condominio tra residenti e turisti. Avremo in collegamento proprio un amministratore di condominio e come si stanno organizzando rispetto a tutte le varie politiche che vengono messe in atto a Firenze sul fronte degli affitti turistici brevi. E anche una testimonianza di una cittadina che abita in via di Camaldoli, dove qualche giorno fa si è svolta la passeggiata di monitoraggio di Salviamo Firenze per viverci. Tutto questo in Viola Cerca Casa e poi alle 9 in studio l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, la questione addio vetrofanie, nuove modalità di pagamento per la sosta nelle ZCS, ma anche la tranvia, la VAX che entrerà in funzione operativa anche per i passeggeri dal 25 in concomitanza con l'apertura dei cantieri per la linea di Bagno a Ripoli. Questi i temi caldi che affronteremo con l'assessore, ma anche le vostre segnalazioni. Tutto questo nella Newsline di domani, voi rimanete aggiornati con Controradio anche sui nostri canali cross mediali. Ci risentiamo per la cronaca alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.